Kabel 103.3, Ether 106.8.
Doe jij met jouw bedrijf al aan maatschappelijk betrokken ondernemen? Nee, nog niet. Amsterdam Cares wil samen met jou bouwen aan een betere samenleving. Wij brengen young professionals en de kwetsbare groepen in Amsterdam met elkaar in contact. Adopteer met jouw bedrijf een project en wij voorzien lokale goede doelen een jaar lang van vrijwilligers. Doe You Care? Geef en steun een project bij jou in de buurt. Ga naar doyoucare.nederlandcares.nl. Amsterdam Cares. Flexibel vrijwilligen.
Luister elke vrijdag om 5 uur naar Young Urban Sound.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
Wist je dat er in Nederland 700.000 mensen leven met of na kanker? Kanker raakt ons allemaal. Samen staan we sterker. Met Samenloop voor Hoop doe je er iets aan. 24 uur wandelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Kijk wat jij kunt doen op samenloopvoorhoop.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen komen we steeds dichterbij.
Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, Ether 106.8.
Makkelijk een job post om snel mensen te vinden die bij je bedrijf passen.
Da bambino volevo guarire i ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il dottore, e non per un dio, ma nemmeno per gioco, perché i ciliegi tornassero in fiore, perché i ciliegi tornassero in fiore. E quando dottore lo fui finalmente, non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero in tanti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti, con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente, se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve, l'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo, mi spedì a sfogliare i tramonti in prigione, inutile al mondo ed alle mie dita, bollato per sempre, truffatore imbroglione, dottor, professor, truffatore imbroglione.
Welcome everyone. actually should switch to Italian because the show of today will be in Italian. Quindi benvenuti a tutti al Uno Scienziato Calvo Sotto la Doccia. Niente, oggi abbiamo un ospite speciale, anche perché è un amico, un artista, un poeta, un po' di tutto. Sono un fan dell'ospite di oggi, che ci parlerà di un argomento molto interessante, che tra l'altro è legato alla prima canzone di oggi, che è Il Medico di De André. Innanzitutto ciao Diego Millo, qui per Radio Onda Italiana.
Buonasera.
Uno scienziato calvo sotto la doccia. Ciao Diego, parlaci un po' di te, diciamo della parte artistica ne parleremo dopo, ma
diciamo che emergerà un po' nel corso di questa trasmissione.
Assolutamente.
Comunque abbiamo scelto delle canzoni un po' insieme, però insomma.
Sì, scusami Diego, sono un po' naive dal punto di vista tecnico, quindi avevi il microfono abbassato.
Ah, okay.
Ricominciamo da capo.
Benissimo.
Allora abbiamo un...
Buonasera a tutti.
Buonasera. Diego Millo, io mi sentivo, quindi ripeto che sono un fan, un tuo fan.
Ti ringrazio.
Parlaci di te, Diego.
Sì, dunque io sono un chimico e un ricercatore, ho fatto questo lavoro per 16 anni. Per 13 anni ho lavorato all'università, dove mi sono occupato di ricerca, sono un elettrochimico, spettroscopista, ho studiato proteine, un po' di tutto insomma. E negli ultimi 3 anni ho lavorato e lavoro ancora per un'azienda, quindi settore privato, dove mi occupo di ricerca e sviluppo. Devo dire la verità che comunque, come abbiamo intuito un po' dalla canzone, sono molto interessato alle... pratiche che sono legate all'attività scientifica e che riflettono in un certo qual modo la fragilità dell'animo umano.
Anche ecco. Perché mi dicevi poco tempo fa, davanti a una birra che ti ha un po', diciamo,
sciolto,
che da giovane somigliai molto a Ballanzasca, un noto criminale italiano per chi non lo sapesse, quindi c'è un po' di criminale in te.
Sì, sì, assolutamente, è una cosa che io rivendico quasi con orgoglio, nel senso che, per carità, io sono assolutamente solidale e rispetto le vittime di Renato Ballanzasca, che sono state, cioè che è stato veramente un criminale spietatissimo, però effettivamente questa somiglianza fisica c'era, soprattutto nelle mie foto da giovane. E comunque devo ammettere che sì, in effetti sono molto attratto, ecco, dal personaggio, che ha un senso dell'umorismo un po' particolare, ecco, un po' suo.
E sì. Quindi ecco perché oggi ci parlerai di...
Oggi parleremo di cattiva condotta, ecco, della cattiva strada, di tutte quelle pratiche che... di tutte quelle cose che uno scienziato fa o finisce per fare, che non ci si aspetterebbe mai, come hai scritto tu nell'introduzione oggi alla trasmissione, sì, su Facebook, giustamente parlando di Einstein e Al Capone. Ecco, diciamo che ci sono cose che non ti aspetteresti mai da Einstein, diciamo da uno scienziato in genere, eppure queste cose succedono. Quindi no, parleremo...
Vorrei sottolineare che il riferimento non era diretto a Einstein.
Assolutamente, ma ci mancherebbe, dobbiamo assolutamente... Anzi, Einstein è stato uno scienziato assolutamente integerrimo, certo, sotto tutti i punti di vista, ecco. Però purtroppo non tutti sono stati come lui, come vedremo nel corso di questa trasmissione. Quindi oggi parleremo di cattiva condotta e parleremo delle frodi scientifiche. Ovviamente non siamo qui per trattare l'argomento in maniera sistematica, perché non basterebbe una settimana, anche perché il materiale è sterminato. Però quello che noi possiamo fare è intanto cercare di capire come uno scienziato dovrebbe comportarsi, insomma.
Esatto.
Che poi da lì capiremo in maniera automatica, spero, come non deve comportarsi. Quindi partiamo dalle regole e dal metodo,
esatto,
che uno scienziato segue.
Esatto.
Quindi
sono regole, diciamo, oggettive.
Assolutamente, sono regole oggettive che vanno osservate in maniera coscienziosa. Cioè uno scienziato accetta il metodo sperimentale, ossia ha un'idea, la mette alla prova dei fatti, cioè va in laboratorio, fa un esperimento, raccoglie dei dati che mette a disposizione della comunità scientifica, che è una cosa assolutamente importante soprattutto ai giorni nostri, una cosa su cui l'università e gli istituti di ricerca in genere insistono molto. Poi tratta i dati in maniera diciamo a regola d'arte, come si suol dire, senza massaggiarli troppo, come si dice in gergo, e poi ottiene delle conclusioni, e le conclusioni che ottiene sono quelle che, cioè, possono essere quelle che si aspetta o quelle che non si aspetta. Quello che fa lo scienziato integerrimo è accettare qualsiasi conclusione, esatto, ottiene.
Quello integerrimo, bene attenti.
Esatto, è molto importante questo. Quindi accetta le conclusioni, vede se qualcun altro le ha già pubblicate. Se qualcun altro le ha già pubblicate, pazienza, passa oltre, si occupa d'altro. Se invece nessuno le ha pubblicate, scrive un bell'articolo, lo manda un editore, e poi vedremo un po' come funziona il sistema della peer review magari un po' più avanti.
Sì, sì. Comunque, ecco, diciamo, c'è un sistema di controllo di cui parleremo più avanti, che controlla in maniera terza i dati del nostro, diciamo, integerrimo autore o scienziato.
Certo. Purtroppo, come dicevamo, non tutti gli scienziati si comportano in questa maniera.
Ma non ci posso credere.
Ma finisce sempre per cadere dalle nuvole. E quindi io avrei pensato ad uno scienziato che incarna un po' lo scienziato un po' fraudolento, ecco, proprio un'incarnazione abbastanza...
Quindi c'è un simbolo. C'è
un simbolo,
diciamo,
sì, hai detto bene, un simbolo, ecco. E stiamo parlando del dottor Andrew Wakefield. Si tratta di un ex medico e chirurgo britannico, il quale nel 1998 pubblicò un articolo in cui suggeriva che ci fosse una correlazione tra la somministrazione del vaccino trivalente e l'insorgenza dei sintomi dell'autismo. Lo studio venne effettuato solamente su 12 casi. Qua mi aspetto che Francesco commenti su questo.
Oddio mio! No, anche perché io lavoro in un altro campo, ma sappiamo benissimo che nell'ambito medico il sample, o comunque il campione, deve essere molto molto più ampio.
Esattamente.
Esistono dei metodi statistici che ti permettono di generalizzare da un piccolo sample a sample più grandi, però nell'ambito medico bisogna essere, diciamo, più conservativi
assolutamente. Diciamo che questo studio avrebbe potuto dimostrare che questa correlazione c'era in principio, ma non in generale, per dirla filosoficamente, insomma. Comunque alla fine lui non sostenne questo, lui suggerì che ci fosse questa correlazione. Ovviamente nel corso degli anni la tesi, come spero i nostri ascoltatori sappiano, è stata smentita categoricamente dalla comunità scientifica. Questo è avvenuto in maniera molto semplice: gli scienziati hanno cercato di ripetere gli esperimenti di Wakefield, non ci sono riusciti, e in più, facendo più esperimenti anche su un campione molto più ampio, si sono resi conto che questa correlazione non esisteva.
Anche perché, permettimi di interromperti, certo, Diego, un'altra delle regole, o comunque generali della... Che vige nella comunità scientifica, è che lo studio, per essere valido, deve essere replicabile. Ecco perché è fondamentale, come dicevi tu, che venga replicato. In questo caso non è accaduto.
Infatti, assolutamente, hai perfettamente ragione. E quindi la tesi è stata smentita. Inoltre, e questa è la cosa più grave, che ci riporta un po' al tema della serata, e che sono emerse gravi negligenze a carico del dottor Wakefield. La prima, tanto per citarne una: il dottor Wakefield aveva, prima di pubblicare l'articolo, aveva depositato un brevetto con la sintesi di un vaccino trivalente che avrebbe dovuto sostituire il vaccino incriminato nel suo lavoro. Tra l'altro è interessante notare che un giornalista che ha fatto questa inchiesta ha calcolato che da questo brevetto lui sperava di guadagnare circa 43 milioni di dollari all'anno, quindi si parla di una cifra enorme, e quindi si parla di un conflitto di interesse. Ora, come tu ben sai, il conflitto di interesse dal punto di vista scientifico è una cosa molto delicata, però non è una cosa negativa. L'importante è dichiarare, esatto, che c'è un conflitto di interesse, e il dottor Wakefield non lo fece, commettendo un grave, gravissimo errore. La seconda gravissima negligenza è che egli accettò denaro dai legali delle vittime che stavano intentando causa alle grandi case farmaceutiche per presunti danni causati dai vaccini. Quindi è ovvio che gli avvocati che stavano finanziando Wakefield avevano tutto l'interesse ad avere un articolo che costituisse un precedente,
certo.
Okay? Anche questa cosa non è assolutamente emersa, ci sono voluti anni di indagine per impararla. In più, nel frattempo, mentre le tesi di Wakefield si stavano sgretolando e stavano emergendo gravissimi indizi sulla sua cattiva condotta, è accaduta una cosa interessante. Molti dei suoi coautori hanno cominciato a parlare apertamente di dati che sono stati ignorati durante lo studio, di cartelle cliniche manipolate per sostenere la tesi dell'autore. Quindi siamo di fronte a due pilastri della frode scientifica, cioè la falsificazione dei dati e la manipolazione dei dati. Tra l'altro è interessante notare che questo punto causò a Wakefield gravi problemi di carattere giuridico, cosa che di solito non capita per le frodi scientifiche, ma in questo caso Wakefield manipolò le cartelle cliniche di pazienti che all'epoca erano minorenni, ed è una cosa gravissima. E quindi, insomma, finì veramente davanti al giudice, uno dei pochissimi casi in cui uno scienziato che che è colpevole di una frode scientifica finisce davanti al giudice. Quindi, alla fine diciamo che l'articolo venne ritirato. Significa che l'articolo...
Una cosa interessante, quindi abbiamo capito che abbiamo capito i motivi per cui questo può essere considerato un simbolo delle frodi scientifiche. Ma prima hai detto una frase interessante, hai detto come molti di voi, riferendoti al pubblico, sanno, riferendoti alla non validità della correlazione tra autismo e vaccino. Ma siamo sicuri che molti di voi, io sono sicuro che il pubblico che ci ascolta è il più intelligente di tutti, sì. ma quelli che, diciamo, in generale, ecco, forse è proprio questo il punto di maggiore interesse di tutta la frode, sì. Che ha avuto un impatto incredibile.
Devastante, direi, perché nel momento in cui l'articolo di Wakefield è stato pubblicato, i media hanno rilanciato la notizia e addirittura in alcuni stati il programma di vaccinazione obbligatorio è stato sospeso in via precauzionale, per darti un'idea dell'impatto incredibile. E nel 2009,
a quei stati degli Stati Uniti?
Sì. E nel 2009 un americano su quattro credeva ancora alla validità della tesi di Wakefield.
25%.
Per cui, sì, è una cosa incredibile. E ancora oggi penso che se noi chiediamo a 10 persone per strada se hanno sentito sta storia, sicuramente se la ricordano, insomma, pensano, o comunque c'è nella loro mente da qualche parte una correlazione.
Assolutamente,
ecco.
Sì.
Quindi diciamo che molto spesso le frodi scientifiche non vengono scoperte, detto proprio in maniera semplice, perché è molto facile fare una frode, è molto difficile essere scoperti e le conseguenze sono spesso veramente trascurabili. Però in questo caso le conseguenze sono state enormi, perché ha avuto un impatto incredibile sulla società, un impatto che dura ancora oggi, come hai giustamente fatto notare. La cosa incredibile che c'è dietro a sta storia è che più Wakefield viene attaccato, più acquista potere, perché c'è una parte dell'opinione pubblica che crede che l'unica vera colpa di Wakefield sia quella di aver rivelato una verità scomoda. E quindi Wakefield oramai è un'icona dei Novax, che è una cosa, se ci pensi, anche stupida, perché Wakefield non era contro i vaccini. Wakefield stava cercando di rifilare il suo vaccino.
Certo.
Quindi non ha assolutamente senso sta roba. A proposito di senso critico, no? Ecco, che è una cosa di cui magari parleremo in seguito.
Perché secondo me c'è poca conoscenza, ecco perché giustamente hai elencato tu quelle che abbiamo chiamato regole. C'è molta poca conoscenza del metodo sperimentale, del metodo scientifico e dell'oggettività delle regole che vengono seguite da, come hai detto bene tu, dai scienziati integerrimi.
Assolutamente. Quindi, insomma, questa è la storia di Wakefield, una storia che io reputo esemplare per quanto riguarda la... insomma, il numero di nefandezze, di negligenze, diciamo così, commesse e per le conseguenze avute sulla società.
Ma mi chiedo, no? A chi gliel'ha fatto fare a Wakefield di fare tutto sto bordello? Cioè, quali sono i moventi? Parliamo di criminali, no? Prima abbiamo accennato ad Al Capone, Vallanzasca. Loro avevano dei moventi, che era il denaro, il potere. Qual è il movente? A che fare col denaro l'abbiamo visto.
Assolutamente, si vede anche dalla canzone di De André. Ma in questo caso ci sono anche altri moventi. Si può agire per ottenere un avanzamento di carriera, per esempio, o semplicemente anche per una questione abbastanza banale, cioè la pressione sui ricercatori per pubblicare molto, pubblicare bene, cioè in riviste prestigiose, e pubblicare prima dei competitors è enorme, è molto elevata e sta aumentando. Quindi da un certo punto di vista le frodi sono un po' come il doping per gli atleti, no? Sì, sì. Per usare le parole di Alex Schwarzer, la tentazione è forte e non tutti sono bravi a resistere, e quindi bisogna stare molto attenti.
No, è vero, anche perché, come sappiamo, anche in paesi, diciamo, ricchi e molto favorevoli alla ricerca come l'Olanda, i posti per gli scienziati, per i ricercatori sono sempre di meno, i finanziamenti sono sempre di meno, certo. La pressione, come dici tu, è sempre più alta, e si ottengono finanziamenti, i cosiddetti grant, se più dipendentemente dal numero di pubblicazioni.
Esatto, infatti si usa, e questo è un sistema anche, come ben sai, molto criticato, perché è difficile riuscire a catturare in un numero la reputazione di uno scienziato e l'impatto che il pensiero di uno scienziato ha sulla comunità scientifica e sulla società. Però diciamo che oggigiorno si cerca di misurare la produttività dello scienziato in base al numero di articoli pubblicati. Analogamente potremmo dire che per misurare la tendenza a delinquere di alcuni scienziati, cioè di commettere delle frodi, potremmo misurare il numero di articoli che sono stati ritirati.
Allora, ti fermo qua perché lasciamo un po' di suspense rispetto alla misura di criminalità e di fraudolenzità dei nostri ricercatori criminali, e diciamo passiamo alla seconda canzone di oggi.
Certo.
Che è Il bandito in campione di Francesco De Gregori. Ci vediamo presto, Diego.
Cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Dai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. Fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione, quel traguardo volante. Ti
divide in manette, brillavano al sole come due biciclette, sante con la stringa, tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito.
Eccoci di nuovo a Uno Scienziato Calvo Sotto la Doccia. Grazie ancora una volta a Radio Onda Italiana che ci permette di fare questa trasmissione di carattere scientifico. E siamo qui con Diego Millo che si è presentato all'inizio e con grande umiltà ha solo menzionato la parte scientifica e lavorativa, ma sappiamo benissimo, come già vi ho accennato, che non è solo questo Diego Millo, è molto altro, tanto che parteciperà insieme a me, faremo uno spettacolo insieme, non solo noi due ma tutto il Corego Theater
che salutiamo,
che salutiamo tantissimo, e ha uno spettacolo che will take place, come si dice, che avverrà,
che faremo
il 29 giugno al Polanen Theater, e con il titolo All'amore io ci credo. Che cosa farai in questo spettacolo, Diego? Vogliamo accennare qualcosa?
A parte che bisognerebbe chiedere alla regista, direttrice, artistica,
se possiamo dirlo.
Sì, perché io non vorrei rivelare cose dopo, insomma. Per cui diciamo che saremo on stage, faremo delle cose, però io non vorrei rivelare troppo perché magari...
Hai ragione. Scusa, hai ragione.
Cos'era una domanda trabocchetto? Stiamo parlando.
Per capire. Comunque, Diego Millo suonerà la chitarra e canterà?
Ma non si può dire, non si può dire.
No. Perché fondamentalmente non lo sappiamo. No, scherzo, sappiamo tutto, sono mesi che proviamo, quindi venite numerosi perché sarà molto divertente, molto intenso, anche, emozionante. Sì.
Decisamente.
E insomma, ci eravamo lasciati con una sorta di parametrizzazione del livello di criminalità di questi bad scientist.
Esatto, visto che siamo un po', insomma, in radio, la radio è il tempio della hit parade, vorrei lanciare una bellissima classifica degli scienziati che hanno avuto il maggior numero di articoli ritirati. Quindi si potrebbe dire che sono gli scienziati più fraudolenti, ecco, in base alla parametrizzazione di cui parlavamo poc'anzi. Quindi la mia fonte in questo caso è un blog che vi invito a seguire se vi interessa l'argomento, che si chiama Retraction Watch, perché ha delle storie veramente divertentissime al limite del surreale, sembra veramente di leggere Carms o qualche autore da lì, cioè, una follia, perché poi sai, lo scienziato è una persona molto razionale e quindi su Retraction Watch, che è un blog sostanzialmente, molti scienziati che subiscono il ritiro possono anche intervenire, spiegare i motivi per cui hanno commesso una frode, e lì veramente, quando devono difendere l'indifendibile, si arrampicano sugli specchi in una maniera che è veramente, che fa tenerezza, per cui vi consiglio, perché è veramente una cosa divertente. Comunque,
me l'ha raccontata una, mi sembra, che di un personaggio che sta nella lista che leggeremo.
Sì, sì,
uno dei primi.
Sì, ce n'è uno veramente simpatico. Sì. Partiamo dal podio. Insomma, al primo posto troviamo Yoshitaka Fuji, che è un anestesiologo giapponese con 183 ritiri, è un numero impressionante. Al secondo posto troviamo Joachim Bolt, un anestesiologo tedesco, con solo, si fa per dire, 96 ritiri per dati fabbricati e manipolati. E al terzo posto troviamo Dieterik Stapel, uno psicologo olandese, una cosa fece molto scalpore in Olanda qualche anno fa, con 58 ritiri.
Senti, però Diego, tu mi devi spiegare una cosa, stiamo facendo la trasmissione in italiano. Gli italiani sono noti per, diciamo, cercare di passare la fila, fregare il prossimo, eppure qua c'è un giapponese che, diciamo, è il simbolo proprio della precisione, anche culturalmente sappiamo che ha un rispetto per le gerarchie, per l'onestà. Poi abbiamo un tedesco che, diciamo, si commenta da solo, e un olandese che... Ma com'è possibile?
Ma guarda, vabbè, insomma, chiaramente questi sono un po' luoghi comuni, è bene dirlo, no?
Ecco, però perché siamo, questo, no?
Questa è una trasmissione comunque pubblica che va in onda, insomma, tutti la sentono, per cui... No, diciamo che, se ben mi ricordo, non ci sono italiani nei primi 10 della classifica di Retraction Watch.
Perché non pubblicano tanto, probabilmente.
può darsi.
C'è un confound.
Può darsi. Dovremmo studiare un po' più a fondo il fenomeno. Sì, comunque,
scientificamente.
Sì. No, è molto complesso il discorso, ed è un discorso, penso, di natura un po' psicologica. Tanti anni fa qualcuno ha coniato il termine scienza patologica, che sembra un ossimoro. In realtà, con questo termine si intende un processo psicologico con il quale uno scienziato, che in genere accetta il metodo scientifico, poi inconsciamente se ne distacca, quindi parte per la tangente mettendo in moto un processo di interpretazione dei dati secondo i propri desideri. Quindi io mi immagino queste persone come delle persone, insomma, razionali, che a un certo punto magari hanno avuto più fiducia nelle proprie intuizioni che nei dati scientifici. Io ho conosciuto degli scienziati del genere, erano degli studenti, non dirò da quale nazione provenivano, per non alimentare.
Ah, però cioè, magari, è uno svedese magari.
No, adesso. E, come si dice a Trieste, non portarmi sul ghiaccio. Comunque, insomma,
alla vediera svedese, il ghiaccio, no, scherzo, dai.
No, comunque io ho incontrato degli scienziati che erano talmente sicuri delle loro intuizioni da non volerle sottoporre alla prova sperimentale. Quindi può essere che ci sia stata una deviazione di questo tipo, non lo so. Comunque, in questa classifica
c'è un preferito?
Io c'ho un mio preferito, perché in realtà questi primi tre hanno fatto dati fabbricati, manipolati, e il loro unico merito o demerito in questo caso è di aver reiterato il processo infinite volte.
Sono dei bambini rispetto a questo preferito.
Noi, esatto, al decimo posto troviamo il genio. Cioè troviamo un personaggio veramente di una statura notevole. Si tratta di Jung-in Moon, un chimico farmaceutico sudcoreano con appena 35 ritiri, quindi decimo posto. Ma questo chimico ha trovato un modo geniale per prendersi gioco, insomma, per perpetrare le sue frodi, insomma. Per capire bene come ha fatto, dobbiamo un po' spiegare come funziona la pubblicazione di un articolo scientifico, quindi il sistema della peer review.
Sì, è quello che, diciamo, abbiamo accennato un po' all'inizio. Infatti, oltre alle regole che ha perfettamente spiegato Diego, il paper viene inviato in inglese sottomesso, non so se è giusta la traduzione italiana, submit, ad un giornale più o meno importante. E come l'ascoltatore si potrà chiedere, come viene giudicato, da chi viene giudicato questo manoscritto, questo articolo? Viene giudicato da scienziati terzi che rimangono anonimi, all'autore rimangono anonimi, scelti dall'editore del giornale in maniera assolutamente imparziale, autonoma e indipendente. E questi revisori, che possono variare 2, 3, 4 revisori, il massimo che io personalmente ho ricevuto, giudicano il paper, l'articolo, che può essere rigettato, mm-hmm, o può essere quello che si dice catalogato come minor revision o major revision, quindi ci sono diversi livelli diversi standard che l'autore deve diverse correzioni che l'autore deve fare all'articolo prima che sia pubblicato, prima di essere accettato. Quindi c'è un sistema di controllo abbastanza preciso e sistematico.
Sì, infatti i revisori sono probabilmente i lettori più attenti che quell'articolo avrà in tutta la sua storia,
sicuramente.
Perché i revisori fanno veramente il pelo e il contropelo, sì. Cioè vanno a studiarsi tutto i dettagli delle figure, delle didascalie, i riferimenti bibliografici, qualsiasi minimo dettaglio non sfugge al revisore e te lo fa notare.
Assolutamente sì.
Ecco.
E tra l'altro è importante dire che il tempo per una revisione proprio per questo procedimento è molto lungo.
Esatto.
Quindi io ho recentemente revisionato un paper e mi sono volute 2 settimane facendo,
sì,
solo quello.
Sì, diciamo che il tempo che di solito viene indicato sui siti è di almeno 5 ore, ma di solito, come ben sappiamo, almeno io quando devo fare da revisore, leggo l'articolo una volta, poi ci dormo sopra, ci penso, poi magari torno a rileggerlo, lo studio, intanto magari mi vado a vedere qualche riferimento, insomma, per cui ci vuole parecchio tempo. Le 2 settimane sono assolutamente normali, direi. E in questo sistema però, che sembra così perfetto, sembra ideale, una roba da un mulino bianco, in realtà ci sono sempre delle pecche. E il nostro chimico farmaceutico sudcoreano ne ha individuata una. Perché nel momento in cui l'autore manda il manoscritto all'editore, può indicare il nome di alcuni reviewers. Ora, la genialata del nostro Jung In Moon è stata quella di indicare dei reviewers che erano delle autorità in materia, ma di allegare un falso indirizzo email che lui stesso controllava. Quindi quello che capitava è che l'editore, convinto di mandare l'articolo ai reviewer, lo rimandava allo stesso autore, il quale a un certo punto si sdoppiava con uno sdoppiamento degno del grande Fernando Pessoa. Stiamo parlando di un poeta che non è stato un poeta, ma è stata un'intera letteratura, perché Fernando Pessoa aveva degli alter ego che erano Alvaro De Campos, Riccardo Reis, Alberto Cairo e Bernardo Soares. Questi alter ego scrivevano con uno stile diverso da Pessoa e diverso fra loro e trattavano temi diversi. E la cosa incredibile è che poi ogni tanto Pessoa, fingendosi Alvaro De Campos per esempio, parlava di Pessoa stesso. E adesso Francesco gentilmente ci reggerà un brano di Alvaro De Campos che parla di Fernando Pessoa. Prego Francesco.
Fissare uno stato d'animo, quando anche non lo sia, in versi che lo traducono impersonalmente, descrivere le emozioni che non si sono sentite con la medesima emozione con cui si sono sentite. E questo è il privilegio di coloro che sono poeti, perché se non lo fossero nessuno li crederebbe. Ci sono poeti che fanno questo coscientemente, come Fernando Pessoa. Ci sono poeti che lo fanno inconsciamente, come Fernando Pessoa. Sono troppo amico di Fernando Pessoa per dire bene di lui senza sentirmi male. La verità è una delle peggiori ipocrisie a cui costringe l'amicizia. Se il lettore troverà ingiuste le parole che ho detto, supponga che io abbia detto quelle che lui ritiene giuste. Ciò che è giusto sarà giusto senza di me e senza di lui. Del resto, l'unica prefazione di un'opera è il cervello di chi la legge.
Ecco, questo era Fernando Pessoa, anzi Alvaro De Campos, che parlava di Fernando Pessoa. Quindi, parafrasando Pessoa, il nostro chimico farmaceutico sudcoreano avrebbe potuto benissimo scrivere all'editore, fingendosi il reviewer: se l'editore troverà ingiuste le parole che ho detto, supponga che io abbia detto quelle che lui ritiene più giuste.
Non è Francesca, lei è sempre a casa che aspetta me. Non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei.
Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando, son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Come quell'altra è bionda, però non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se era abbracciata a poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando, son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Lei vive per me.
E sfumo qui alla, a una, un grande alla parte strumentale del grande Lucio Battisti con Non è Francesca. Grande, grande strumentista e compositore Lucio Battisti.
Assolutamente.
Pochi lo sanno, tutti Mogol, 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 però invece cavolo, Lucio Battisti compositore è un
straordinario. Genio. Sono d'accordo. Quindi, insomma, diciamo che il motivo per cui abbiamo scelto questa canzone diverrà chiaro fra un attimo. Quindi, per riallacciarci un po' al discorso che abbiamo fatto prima, diciamo che in un ipotetico spettro della condotta scientifica, gli scienziati che abbiamo elencato finora verrebbero a collocarsi all'estremo più infimo, un girone dantesco. All'estremo opposto troveremmo gli scienziati integerrimi, che sono, ed è bene ricordarlo, la maggior parte. In mezzo invece troveremmo un'infinità di sfumature che sono difficilmente catalogabili. E per dirla calcisticamente si tratta di falli al limite dell'ammonizione, per dirla così. Quindi una delle categorie, insomma, di falli al limite dell'ammonizione più frequenti che si trova a livello scientifico è quello del bias. E la canzone Non è Francesca non è stata scelta a caso, perché il protagonista è proprio vittima di un bias, cioè di un pregiudizio. Lui è convinto, è talmente innamorato della propria idea di questa Francesca fedele, da non voler ammettere che Francesca lo sta tradendo.
Niente è scelto a caso in questa trasmissione.
Assolutamente. Mi sento un po' come Rispetto Recluso. Tutto quello che io faccio. Comunque va bene, sì. Quindi, in sostanza, esistono degli scienziati che sono presuntuosi al punto da credere che le loro idee siano migliori dei dati in loro possesso. E questo genera un bias, cioè un pregiudizio. Ed è una cosa veramente negativa, perché quando qualcosa non funziona bisogna assolutamente avere l'onestà intellettuale, come abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione, di riconoscerlo. Esistono vari esempi di bias. Uno degli esempi più clamorosi di bias è quello, è l'accantonata, si potrebbe definire così, che ha preso uno stimato fisico francese all'inizio del secolo scorso, tale René Blondelot, lo scopritore dei fantomatici raggi N. Se non avete mai sentito parlare dei raggi N, non vi sono così familiare come i raggi gamma, i raggi X, non è che quel giorno il giorno in cui il prof li spiegava siete stati assenti.
Sa che io ero assente, Diego.
Ecco, vabbè, non ti interrogheremo sui raggi N. No, in realtà i raggi N non esistono e questa è una cosa incredibile.
Ah, ecco perché vedi.
Vedi, sei giustificato. Quindi in realtà era un innocuo disturbo della visione periferica. Ora, la cosa veramente incredibile è che questi raggi furono osservati da 40 persone, analizzati da in 300 articoli, 26 dei quali pubblicati da Blondlot stesso, da 100 scienziati e medici, e questo solo in circa un anno e mezzo. La cosa incredibile è che, detta così, sembra che la comunità scientifica abbia preso, cioè diciamo che il fatto che Blondlot abbia preso una cantonata è una cosa che si può capire, ma come sia riuscito a coinvolgere, a trascinare con sé come un capitano ACAB mezza comunità scientifica sembra incredibile. In realtà la cosa diventa chiara nel momento in cui si contestualizza un po' questa scoperta. Siamo agli inizi del Novecento, il premio Nobel esiste, è stato appena assegnato da qualche anno, e a vincerlo per la fisica sono stati gli scopritori di radiazioni elettromagnetiche. Quindi in tutti i laboratori di fisica ci si dà un grande affare per scoprirne di nuove, quindi tutto sembra possibile. E inoltre c'è anche una questione di orgoglio nazionale, perché la Francia stava cercando di recuperare il terreno perso rispetto alla Germania, che era diventata leader mondiale per quanto riguarda gli studi di fisica. Quindi l'Accademia francese fece quadrato attorno a Blondlot, gli conferì un premio che avrebbe dovuto essere l'anticamera del Nobel, e insomma quest'uomo godeva di un successo incredibile, ma diciamo che la sua cantonata fu sostenuta, diciamo, trovò un substrato veramente molto fertile. Quindi in sostanza, se il clima è favorevole, oltre a se stessi si può ingannare anche parte della comunità scientifica. Va ricordato, ad onor del vero, che il bias va a braccetto con la cattiva condotta, perché la storia dei raggi N, la bufala, venne smascherata da un fisico americano che fece visita a Blondlot nel 1904, e in un pomeriggio, o anche approfittando dell'oscurità in cui si svolgevano le misure, manomise le apparecchiature e fece in sostanza gli esperimenti di controllo che Blondlot avrebbe potuto fare.
Quindi... ecco, sì, perché diciamo non abbiamo parlato degli esperimenti di controllo, ma sono non sempre richiesti dai revisori. Il revisore più attento lo richiede. Sono praticamente degli esperimenti che permettono di isolare isolare la variabile che si sta, diciamo, in quel momento investigando. Quindi è per essere, diciamo, sicuri al 100% che il risultato derivi semplicemente dalla variabile che si sta investigando e non da altre variabili, da altri fenomeni. Ripeto, probabilmente il sistema dei revisori, i revisori probabilmente nel caso del primo paper non erano stati attenti nel richiedere questi esperimenti. Anche se, diciamo, come dici tu, lo scienziato intergerrimo dovrebbe farli.
Sì. Diciamo che in questo caso Blondlot, invece di fare gli esperimenti di controllo, si è fidato del fatto che molti altri fisici dichiaravano di aver visto i raggi N. In realtà si trattava proprio di un'allucinazione collettiva. E la cosa incredibile è che queste cose si ripetono, perché una cosa simile è accaduta sul finire degli anni Ottanta con la storia della fusione fredda, tant'è che la rivista Nature pubblicò un articolo in cui parlava proprio di raggi N, ed era un articolo in cui si parlava di raggi N per far intendere che la questione della fusione fredda avrebbe avuto un esito simile.
Un destino uguale.
Ecco, quindi questa è la storia di René Blondlot e del bias, e a questo punto io direi che si potrebbe affrontare la situazione delle frodi al giorno d'oggi, cioè di cercare di capire come siamo a livello...
Aspetta, dove vai? Non correre!
Ma prima
abbiamo una sorpresa per i nostri radioascoltatori che non spoilerò, perché è il prossimo pezzo che vi faccio godere. A presto.
pensare cose negative. La gente vuol godersi in pace le vacanze estive. Ci siamo rotti il pacco di sentire che va tutto male, della valanga di brutte notizie al telegiornale. C'è l'Italia paese di santi, pochi idraulici, troppe badanti. C'è l'Italia paese della libertà, egalité e del gioca giù. C'è l'Italia se desta, ma c'è, dipende dai punti di vista. C'è la crisi mondiale che avanza, i terremotati ancora in vacanza. Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così, salvo noi. Dei video ricatti, c'è la nonna coi seni rifatti, vissero tutti felici e contenti ma disinformati sui fatti. Osame ancora latitante, l'ho visto ieri al ristorante, lo so che voi non mi credete, se sbaglio mi corrigerete. Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così, salgono Sarkozy, che bella.
E noi ce la prendiamo
comoda.
Ce la prendiamo comoda. E, insomma, prima si chiacchierava con qui il artista, scienziato, un po' di tutto, Diego Millo, e così Diego mi diceva che un bias è per sempre.
Sì, perché riflettevamo sul fatto durante la canzone di Cristicchi che Blondlot è morto convinto di aver ragione, di aver veramente osservato un nuovo tipo di radiazione elettromagnetica, quindi non ha mai accettato il fatto che i raggi N non esistessero, quindi un bias è per sempre. Comunque, venendo ai giorni nostri, i nostri ascoltatori magari si chiederanno qual è la situazione delle frodi oggi, perché finora abbiamo parlato di casi isolati, di esempi per darvi un po' così per... darvi un po' gli strumenti per capire di cosa si tratta. Ebbene, si è calcolato che su 7 milioni di scienziati, questo è un articolo che è uscito nel 2009, il 2% ha ammesso di aver commesso una frode, cioè plagio, falsificazione dei dati o fabbricazione. Si tratta di una percentuale esigua. Eppure dobbiamo dire che molti intellettuali, complottisti o anche guru che promuovono metodi di guarigione alternativi provano molta soddisfazione a denunciare le frodi, facendo sostanzialmente della disinformazione e creando un sensazionalismo che in realtà non riflette la situazione reale.
In questo senso i giornalisti, forse giornalisti scientifici hanno un po' di colpe.
Sicuramente i giornalisti scientifici hanno delle colpe, però hanno anche le mani legate, perché oggigiorno esistono dei veri e propri contratti fra gli autori di un lavoro e i giornalisti scientifici, che quelli che fanno divulgazione, per cui i giornalisti possono visionare l'articolo prima che l'articolo venga pubblicato, ma hanno pochissime ore per scrivere l'articolo da divulgare, e quindi non hanno tempo di approfondire, quindi sostanzialmente è una cosa tipo mastica e sputa, cioè devi veramente...
O magari chiedono all'autore
di fare una press release o una roba del genere, per cui diciamo che è una situazione molto complessa. Comunque, a peggiorare la situazione c'è anche la percezione che il numero di ritiri stia aumentando, che è una cosa vera, però dico che è una percezione perché in realtà i tempi per i ritiri si stanno accorciando, quindi si ritira molto più in fretta che in passato. La cosa incredibile è che si ritira anche per delle scemenze sostanzialmente, o comunque per delle questioni che non sono propriamente scientifiche. Tante volte basta cambiare una didascalia, la dicitura di una didascalia da Israel a Historical Palestine, e l'articolo viene ritirato. Quindi magari un articolo che scientificamente era valido, integerrimo, però purtroppo vabbè.
Voglio dare una, diciamo, un messaggio positivo, comunque un messaggio ai nostri,
assolutamente,
un quindi, messaggio finale ai nostri radioascoltatori.
Secondo me la cosa, insomma, il messaggio più importante è che si tratta, la questione delle frodi scientifiche è un fenomeno in evoluzione ma limitato. Contro questo fenomeno la comunità scientifica sa difendersi, ha degli anticorpi soliti, come abbiamo visto nel caso di RGN o di Wakefield. L'unica cosa che noi possiamo fare è quella di coltivare il senso critico, si dice sempre, però per farlo in maniera pragmatica quello che noi possiamo fare è smettere di credere che gli scienziati debbano avere sempre e solo ragione. Gli scienziati hanno torto molte volte e attraverso questi errori la scienza riesce a progredire. Inoltre, gli articoli scientifici non hanno valore di per sé, ma hanno valore solamente quando vengono letti, discussi all'interno della comunità scientifica. Quindi io vi consiglierei di diffidare da un sacco di trasmissioni in cui magari ci sono dei contraddittori interessanti fra un medico vaccinista, un prete, una soubrette e qualche celebrità
un calciatore.
In cerca di, ecco. E inoltre ci vuole molta pazienza e fiducia nel sistema di peer review. Non è un sistema perfetto, come abbiamo visto, però è il migliore che abbiamo. Quello che è veramente importante è cercare di isolare i fenomeni di cattiva condotta. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare, perché la cattiva condotta circola, si diffonde nella società, come vedremo nella canzone con cui concluderemo.
Esatto.
E bisogna stare molto attenti, perché più si è esposti a questi fenomeni, più si tende ad accettarli, a considerarli come normali, e invece certo, è sbagliato. Quindi se noi vogliamo che la comunità scientifica rimanga un'opportunità di progresso e non diventi una vetrina, dobbiamo assolutamente contrastare questi fenomeni.
Grazie Diego Millo, con questo messaggio finale anche sembravi il Papa, non lo so.
Grazie, grazie, da Vallanzasca al Papa,
sì, beh, questo,
fatto molta
è
strada.
Questo è quello che fa uno scienziato calvo sotto la doccia, trasforma, come spero abbiamo anche un po' trasformato in meglio l'idea dei nostri radioascoltatori. Vi lasciamo con, abbiamo iniziato con De André, finiamo con De André, con La cattiva strada. Ringraziamo ancora una volta Radio Onda Italiana che ci ha ospitati, ci vediamo il mese prossimo. Uno scienziato calvo sotto la doccia va in onda ogni quarto venerdì del mese e vi aspettiamo numerosi alla Mole Io Ci Credo il 29 giugno con me, Diego Millo e tanti bravissimi attori, suonatori
del Corrego Theater,
del Corrego Theater Group.
Grazie a tutti,
ciao.
All'apparata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada, sui viali dietro la stazione, rubò l'incasso a una regina, e quando lei gli disse come, lui le rispose: forse meglio è come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì, sulla sua cattiva strada. E in notte senza luna, truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse: è colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada.
U luistert naar Salto's